Ben trovato, buongiorno, ciao, così ti ho salutato in tutti i modi, Marco Pizzuti,
Ciao
scrittore, eccoci.
Beatrice, ciao a tutti.
Allora, con Marco Pizzuti oggi ci addentriamo nel mondo del cibo in maniera particolare e ti chiedo subito, visto che tanto so che tu sei uno che va indagando, cerca di capire quali siano le dinamiche, per esempio oggi parleremo un po' dell'agricoltura, vorrei sapere da te se ci sono delle cose che la gente ignora per quello che riguarda i prodotti che quotidianamente si trovano sulle tavole degli italiani.
Purtroppo sì, c'è un'ignoranza abissale su come funziona il controllo su ciò che mangiamo. Questa è una tematica che io ho affrontato, diciamo, a 360 gradi, perché il lavoro che ho fatto io riguarda diversi saggi divisi per materie. Quindi ho affrontato anche nello specifico la questione alimentare, però qui si parla di una situazione generale, cioè di come agisce l'industria rispetto a quelle che sono le sue pressioni, i suoi interventi, le sue ingerenze su i controlli che dovrebbero fare enti assolutamente indipendenti. Allora, quindi la prima cosa che dovremmo sapere è che gli alimenti, prima di arrivare sul mercato, devono passare il vaglio delle agenzie di controllo. Allora, in Europa abbiamo l'EFSA che si occupa di questo, e negli Stati Uniti abbiamo invece la Food and Drug Administration, che sono quindi le due principali agenzie del mondo occidentale. Però cosa c'è da dire di questo, di questa situazione? Che sono due organi tutt'altro che imparziali e indipendenti. Nel 2018 l'Osservatorio Europeo sulle Società ha stilato un rapporto dove praticamente è stato messo in luce, ad esempio, che il 46% degli esperti che lavorano nei panel di controllo sugli alimenti ha dei conflitti di interesse con l'industria, cioè percepisce denaro a vario titolo, in genere si tratta di consulenze, e dagli stessi produttori dei prodotti che poi loro devono controllare. E quindi questa situazione impedisce poi che ci sia un controllo veramente rigoroso e imparziale. Peraltro, quello che non si sa è che questi controlli che fa l'agenzia non li fa direttamente sugli alimenti, ma li fa sulle carte prodotte dal multinazionale del caso, insomma, che ha interesse alla commercializzazione di quel prodotto. Quindi il rapporto dell'osservatorio ci dice: attenzione, il 46% di questi esperti ha dei conflitti di interessi, e poi ci sono le famose porte girevoli, cioè alti dirigenti di questi enti che entrano a far parte degli organi di controllo dopo essere stati nell'industria o viceversa. L'ultimo caso risale al 2017, quindi al presidente dell'EFSA Diana Banati, che una volta uscita dall'EFSA è andata ad occupare il posto di direttore esecutivo e direttore scientifico dell'International Life Science Institute.
In
E
modo
questa
spudorato, mi viene da dire,
sì,
tutto
si
questo.
tratta di una. Certo, perché si tratta di una fondazione che è finanziata proprio dall'industria agroalimentare e biotecnologica. Quindi, ecco, questo è un esempio delle famose porte girevoli. Ma se andiamo oltreoceano, la situazione non cambia. Anche lì, noi basta che digitiamo su internet, sul motore di ricerca principale che è Google, FDA, Conflict Interest, e ci escono fuori una valanga di informazioni e di casi a riguardo. Un caso eclatante che vorrei citare oggi è quello che riguarda l'immissione sul mercato degli OGM. Allora, nel 1991 l'FDA doveva decidere come regolamentare questi prodotti che sappiamo appunto essere creati in laboratorio. Sappiamo Siccome i produttori non volevano assolutamente che fosse applicato ai suoi prodotti un regime diverso dagli altri, quindi magari etichetta sul pomodoro, insomma su quello che sulla soia con la scritta OGM, perché questo sapevano che avrebbe poi penalizzato la vendita. Quindi cosa si è fatto? I più grandi produttori di OGM e anche gli altri hanno esercitato pressioni sulla Casa Bianca e dal nulla è spuntato fuori un posto come commissario capo sul gruppo di lavoro che stava studiando, che doveva regolamentare gli OGM. Questo posto quindi viene creato dal nulla, appositamente per lui, e viene occupato da Michael Taylor, che era avvocato della Monsanto. Quindi 1991 lui prende il posto e fa in modo che gli OGM vengano regolamentati e praticamente equiparati agli alimenti naturali considerati sicuri, e quindi spalanca le porte al mercato dei prodotti OGM dei Monsanto e degli altri grandi produttori del geneticamente modificato. E quindi poi viene successivamente premiato dalla Monsanto con la carica di vicepresidente. Ecco, questo è uno dei casi, insomma, più eclatanti, che ci fa capire un po' come funziona e quali sono le pressioni che devono subire questi enti di controllo, quali sono sottoposti, e quindi alla fine della scarsa trasparenza che abbiamo su un prodotto dichiarato sicuro.
Sì.
E poi cito un altro esempio, anche questo clamoroso, che riguarda l'aspartame, è il dolcificante che si usa nelle diete, sì, al posto dello zucchero, tutti lo conoscono, è il più diffuso, però pochi sanno di cosa è fatto. Allora, si tratta di secrezioni di batteri geneticamente modificati, e è entrato sul mercato nel 1974, e subito dopo c'è stato l'interessamento dell'Accademia delle Scienze americane. Quindi perché? Perché si sospettava che gli studi a supporto della sicurezza fossero stati fatti molto male. E infatti nel 1976 gli esperti dell'FDA all'unanimità, dopo aver esaminato le carte prodotte, quindi gli studi scientifici finanziati dal produttore, che in quel caso all'epoca era la Siarle, si accorse che c'erano delle carenze in ogni documento, cioè addirittura cose tragicomiche, topi, cioè cavie che magari erano morte alla seconda settimana e poi rispuntavano vive alla sesta. E quindi alla fine la conclusione del rapporto all'unanimità fu che si trattava di studi aberranti, cioè praticamente del valore zero. Quindi nel 1980 vengono finalmente, l'aspartame viene vietato negli Stati Uniti dall'FDA, pressioni sulla Casa Bianca, Ronald Reagan sostituisce il capo dell'FDA, che praticamente cestina tutto il lavoro fatto all'unanimità dai suoi esperti e dichiara l'aspartame sicuro e lo reintroduce in commercio, e noi ce l'abbiamo.
Sì, vabbè, ma questa è pazzia, però, scusami Marco.
Questa è storia.
No. Certo.
Mi ha detto in premessa, forse tanta gente non lo sa, funziona proprio così, cioè i meccanismi. Io ho citato, diciamo, i casi più eclatanti, ma ce ne sono talmente tanti che io ho potuto scriverci sopra un saggio, pure anche abbastanza voluminoso, e andrebbe aggiornato, e spero di farlo presto. Comunque questa è la situazione sui controlli.
Laddove i controlli ci sono, sembra che però non vengano tenuti in considerazione. Mi viene da chiedere che cosa diamine li fanno a fare.
Beh, come ti dicevo prima, in pratica i controllori, perché poi il discorso consulenza in realtà è una copertura per non dire corruzione. Cioè, okay, se percepisci soldi da chi devi giudicare, Ovviamente poi, anche se li percepisci per consulenze o per altre mansioni, comunque le due cose, diciamo, per non esserci nessun'ombra di sospetto, tu dovresti essere completamente esente da qualsiasi tipo di donazione o pagamento dalla parte. Pensa solo se, ma questo principio vale in tribunale, per esempio, no? Un giudice non può neanche accettare un euro in donazione da un imputato, e dovrebbe vigere lo stesso principio anche per quanto riguarda i controlli, sia sugli alimenti, sui farmaci, insomma, su tutto quello che riguarda il pubblico e la salute pubblica. Però purtroppo non è così.
Dal momento in cui c'è questo conflitto di interessi, che evidentemente, insomma, noi crediamo sia sempre un malcostume solo italiano, ma poi abbiamo ben capito che è dappertutto nel mondo, tu potresti dire che quindi tutto quello che mangiamo è completamente insicuro, oppure ci sono ancora delle aziende, ci sono ancora delle situazioni positive, e soprattutto, se queste ci sono, come riconoscerle rispetto a quelle che invece, diciamo così, hanno magari dei dati che sono stati manipolati?
Sì, purtroppo non c'è il modo per avere la certezza assoluta, nel senso che i controlli che si possono fare hanno il loro tempo, cioè andrebbero ripetuti per essere stracerti che sui vari prodotti non vengano immesse sostanze nocive e quant'altro. Diciamo che il principio generale che vale è sicuramente quello di, allora, per quanto riguarda per esempio la frutta, fare attenzione all'acquisto ai mercati dove c'è frutta esotica che arriva chissà da dove, perché in quel caso lì è meglio acquistarle dalla rete delle multinazionali, dei grandi supermercati, per un fatto preciso, che lì almeno c'è una filiera che è controllata, perché da esami che io ho riportato, che hanno fatto a Campione sul frutta e verdura presa in un mercato rionale, è uscito fuori di tutto. Cioè, siccome ci sono dei paesi extra UE, extra Stati Uniti, eccetera, dove praticamente vengono utilizzati ancora pesticidi qui proibiti, e poi ce li ritroviamo nelle cose che mangiamo di importazione. Quindi allora il discorso migliore sarebbe acquistare da chilometro zero, no? Nella zona dove direttamente dal coltivatore, anche se questo di per sé non è garanzia, perché il contadino, che è, diciamo, non dico disonesto, però che usa gli stessi sistemi dell'industria per la coltivazione, può anche essere peggio, nel senso che magari l'industria sa sicuramente i dosaggi di pesticidi che deve utilizzare, mentre magari il contadino abbonda. Quindi l'ideale sarebbe biologico chilometri zero, ecco, questo è. Però se proprio non possiamo, perché non abbiamo la possibilità, sicuramente per frutta e verdura meglio acquistare dalla rete dei supermercati, perché lì, se succede qualcosa, poi c'è un responsabile, si può risalire, non gli conviene, diciamo, esagerare, mentre roba di importazione che troviamo ai mercati, evitiamola, che lì soprattutto papaya, insomma, frutti esotici,
cose esotiche, cioè, in maniera particolare. Tu hai detto una parola magica nel tuo discorso, la parola pesticidi, dei quali si sente tantissimo parlare, ma probabilmente il cittadino comune, insomma, ha una vaga idea, ma non ben delineata, di che cosa si sta parlando e di quali siano invece i pericoli reali legati proprio a questa sostanza.
Sì, i pesticidi praticamente sono onnipresenti, e per fare un esempio sui loro effetti che hanno sulla nostra biologia, che sono dei veleni, li troviamo non soltanto ovviamente nelle coltivazioni agricole, quindi in frutta e verdura, ma li troviamo anche nell'acqua, perché poi l'irrigazione, sappiamo, porta l'acqua ai fiumi, e quindi si inquina un po' tutto l'ecosistema. Il pesticida è stato, diciamo, il primo grande pesticida che è stato diffuso nel mondo è stato il DDT. Tutti lo conoscono, credo, almeno noi vecchie generazioni, perché nel primo dopoguerra, diciamo, ci fu proprio il boom. Addirittura nel 1943, quindi durante ancora il secondo conflitto mondiale, i soldati americani lo spruzzavano direttamente in faccia alle persone, sui capelli, dappertutto, perché a Napoli e poi in seguito anche in Veneto, in Sardegna, erano scoppiati dei focolai, di tifo. A causa di alcune zanzare, che erano insomma infette, e quindi all'epoca si riteneva che fosse molto sicuro e veniva irrorato direttamente sulle persone. E ora io sto un po' risalendo al primo dei grandi pesticidi che è diventato l'utilizzo di massa, e poi spiegherò più genericamente la situazione oggi. Quindi diventa improvvisamente, siamo quindi periodo post bellico, primi anni 50, e la diffusione del DDT è a livello mondiale. E gli agricoltori sono contentissimi perché inizialmente la produzione, grazie ai pesticidi, aumenta moltissimo. Successivamente le cose cambieranno molto perché poi si è scoperto che praticamente i parassiti sviluppano delle resistenze contro i pesticidi, e quindi bisogna periodicamente aumentare il dosaggio e poi a un certo punto addirittura sostituire il tipo di pesticida. Quindi nei primi anni 50 però, quando era al massimo della sua diffusione, i biologi già si erano accorti che c'erano delle problematiche grosse legate all'uso dei pesticidi, e cioè in pratica gli animali che risultavano molto contaminati diventavano sterili, c'erano deficienze del sistema immunitario, malattie del sistema nervoso centrale e malformazione dei feti, quindi insomma molti problemi che erano diventati evidenti e loro li denunciavano. Ecco, però che cosa succede a questo punto? Che l'industria era nel boom, anche gli agricoltori erano, cioè, no, tornare indietro non era una cosa che nell'agenda dei produttori. Che cosa fecero allora? Reagirono come reagisce oggi l'industria. All'inizio lì erano ancora dei pionieri in questo campo, e cioè quando la scienza dimostra la nocività di un prodotto, l'industria reagisce con la scienza, cioè finanziando delle ricerche, pazzatura, che servono a dimostrare il contrario di quello che viene dichiarato. E quindi coniarono il termine junk science per dire che tutti questi scienziati, biologi, farneticavano, erano insomma tutte cose inventate. Il DDT era talmente sicuro addirittura che si poteva mangiare. E noi abbiamo un filmato che è del 1947 di un ufficiale medico britannico che di fronte a un gruppo di kenioti gli mostra che il DDT è effettivamente sicurissimo, e per farlo dalle parole passa ai fatti, e cioè lo versa in un bicchiere e se lo beve.
Poi che fine
All'epoca
abbia fatto questo poveretto non si sa.
io penso sia morto tra atroci dolori, però non lo sappiamo. Diciamo che, ecco, perché poi gli effetti normalmente, se non è una dose, un dosaggio esagerato, il DDT non aveva reazioni acute immediate, ma nel corso del tempo.
Sì.
Quindi ho citato questo esempio per dire che uno degli slogan pubblicitari degli anni 50, anni 60, era DDT, DDT is good for me, il DDT è buono per me. C'erano le vignette, questi disegni stilizzati a cartone animato con la mucca felice, la donna di casa che è soddisfatta, insomma la propaganda industriale era proprio al massimo. E questi poveri biologi che invece si opponevano venivano denigrati e screditati. Poi nel 1961 succede qualcosa. La biologa Dorothy scriveva per Nature e altre grandi testate, era riconosciuta il suo prestigio a livello internazionale, scrive un saggio che si chiama Primavera Silenziosa, dove appunto denunciava tutti i problemi legati all'uso del DDT, che erano problemi enormi. Però anche in quel caso l'industria reagisce finanziando altre ricerche che sostenevano il contrario, sostenendo quel ragionevole dubbio che serviva per mantenere il prodotto in commercio. Quindi passa altro tempo, negli anni 60, fine anni 60, viene pubblicato un altro studio dove praticamente si associa il DDT, la contaminazione del DDT allo sviluppo di linfomi e tumori, e immediatamente dopo l'industria risponde con un altro studio dove diceva che senza il DDT sarebbero morte 500 milioni di persone nel mondo per tifo e malaria. Questo per dire un po' come funziona. Ecco, alla fine il DDT viene ritirato negli Stati Uniti nel 72, qualche anno dopo anche in Europa, però basti dire che fino alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000 si trovavano tracce di DDT ancora nel latte materno, quindi per dire quanto è contaminante, perché poi si accumula nei tessuti biologici e quindi è molto difficile da smaltire.
Sì.
E riguardo a noi oggi, un'inchiesta che è stata finanziata da WWF, chiamata Detox, è andata a fare gli esami del sangue anche ai parlamentari europei e praticamente ha scoperto che hanno una media di 41 diversi tipi di pesticidi nel sangue, quindi ciascuno di noi dentro il suo sangue ne ha decine, e oggi appunto sappiamo che i pesticidi producono danni al DNA, malattie anche rare, quindi problemi del sistema immunitario e poi cancro e anche altre cose, tra cui per esempio l'infertilità. E quindi un'altra delle altre cose che si è scoperto è che l'uomo di oggi, contemporaneo rispetto all'uomo degli anni 40, ha la metà degli spermatozoi, che quindi oltre ad essere la metà sono anche meno vitali.
Aggressivi.
Vitali, sì, esatto, è più difficile il concepimento. E questo è legato proprio, le ricerche scientifiche ce lo dimostrano, a due fattori. Uno è appunto i pesticidi, e quindi quanti pesticidi abbiamo nel sangue poi è il rapporto anche alla nostra fertilità. E l'altro sono i campi elettromagnetici, su cui praticamente noi siamo immersi.
Sì.
E noi uomini soprattutto abbiamo l'abitudine di portare il telefono cellulare in tasca, e quindi molto vicino, in prossimità dei
ai
genitali,
noi.
Quindi
è ai massimo. Voi. Immagino, Marco, che naturalmente ci siano tanti pesticidi di cui doversi occupare. Io però, dato anche il poco tempo che noi abbiamo a disposizione e naturalmente invece il mare magnum che è una materia come questa, direi di puntare l'attenzione anche sul glifosato, che sembra invece essere una grossa problematica oscura, anche perché molta gente non sa anche in questo caso di che tipo di pesticida si tratta.
Sì, allora, meno male che me lo hai chiesto, perché praticamente il glifosato oggi è quello che era il DDT prima, cioè ne ha preso proprio il posto. Perché? Perché è il pesticida più diffuso nel mondo. E il prodotto più venduto è Roundup, prodotto dalla Monsanto, che appunto è basato sul glifosato. E il glifosato è praticamente, numerose ricerche l'hanno associato a patologie gravissime, danni del DNA, del sistema immunitario, cancro, linfomi, leucemie, insomma di tutto. E la Monsanto ne ha fatto un uso massivo in tutte le piantagioni OGM, Roundup Ready, si dice, cioè praticamente quelle, perché queste piante praticamente sono immuni, resistono al glifosato, e quindi il pesticida uccide tutte le altre piante infestanti, lasciando soltanto gli OGM. E questo uso massiccio che ne ha fatto, in particolare in Argentina, in Sud America, ha prodotto dei danni devastanti sulla popolazione locale, che praticamente è stata irrorata suo malgrado. E c'è un fotografo che si chiama Pablo Ernesto Piovano, che ha immortalato, è andato casa per casa a fotografare la situazione delle persone che vivono in quei posti. E ci sono praticamente molti bambini nati deformi, persone malate di malattie della pelle orribili. Insomma, ha documentato quello che stava succedendo nei posti dove appunto veniva irrorato questo glifosato. Però, ciò nonostante, proprio per dimostrare che l'industria non ha mai cambiato strategia, anzi l'ha affinata, e quindi rispetto a quel so safe you can eat, è rimasta con gli stessi slogan. Cioè, in pratica, l'industria ancora oggi, il produttore che era Monsanto, adesso il Bayer, che c'è stata l'acquisizione, però nel 2016 era ancora Monsanto. E l'avvocato, lo slogan che ripeteva della Monsanto era: così sicuro che si può bere. E quindi è andato a dirlo anche di fronte a un giornalista che, siccome lo aveva già sentito, sapeva che glielo avrebbe detto, si era portato con sé una bottiglia di glifosato. E in diretta televisiva, dopo che l'avvocato si è pronunciato, gli ha proposto di berne un bicchiere. E preso di contropiede, l'avvocato è rimasto sbigottito e poi ovviamente ha risposto di getto dicendo: e mica sono stupido. E la Monsanto sapeva perfettamente i danni provocati da questo agente chimico, e addirittura lo scriveva sull'etichetta che era così sicuro che i bambini e gli animali domestici potevano andare a giocare subito sul prato appena irrorato. Poi, grazie a dei ricorsi, questa scritta è stata fatta togliere, però insomma l'industria riesce sempre ad avere la meglio. E che cosa ha fatto? Quindi noi abbiamo un'assonanza perfetta tra lo slogan recitato nel 47, così sicuro che si può mangiare, e quello del 2016, così sicuro che si può bere, con praticamente proprio la stessa fattispecie, la stessa identica situazione, e anche per quanto riguarda junk science. E cioè, è successo che nel 2015 lo IARC, che è l'ente dell'OMS che controlla se la cancerogenità delle sostanze chimiche, ha stabilito che il glifosato rientra nella categoria degli agenti che sono probabilmente cancerogeni, e ha scatenato un vespaio. La Monsanto di getto ha risposto che era junk science, appunto ripetendo quella tecnica del discredito che usava contro i biologi sin dagli anni 50, e che in questo caso l'ha rivolta però con un delirio di onnipotenza contro quello che è uno degli enti ufficiali più accreditati del mondo.
Sì. Senti,
Ecco, quindi
ma una domanda. A proposito, del discorso che facevi tu, mi sembra che la situazione sia sempre la stessa. Le cose che sono state dette a proposito dei vaccini di ultima, generazione, visto che sono nati proprio da pochissimo quelli del Covid, rispetto al DDT, rispetto ad altre situazioni, insomma, mi fa pensare che il modus operandi, di certe aziende, siano esse aziende che poi svolgano questa funzione per un prodotto che poi va a vantaggio dell'agricoltura, piuttosto che per la nostra salute, piuttosto che per altre cose, mi fa pensare che però queste aziende se ne lavano sempre le mani alla fine, quindi le indennità per le persone che hanno delle conseguenze gravi da un vaccino invece che da un glifosato che può appunto creare queste gravissime problematiche, gravissimi disturbi.
Sì, allora, i vaccini, nello specifico, sono
Chi li
talmente
paga?
sicuri,
Chi paga?
così sicuri ed efficaci, che i produttori hanno badato bene a far firmare delle clausole ai governi, per le quali, nel caso in cui, ci siano, dei danneggiati, non siano loro a provvedere, ma bensì gli stati con i soldi pubblici. Quindi questo già dà l'idea di quanto sono
Capito?
sicuri del loro prodotto.
Esatto, e allora se loro sono così tanto sicuri, cioè che interesse hanno gli stati a portare avanti questa politica sapendo già che ci saranno delle gravi problematiche sulla popolazione e che quindi dovranno poi pagare per queste indennità?
Beh, qui è aperto un campo che non ci entro, perché se ci dovessi entrare siamo qui altre 3 ore e viene fuori il vaso di Pandora, magari in un'altra puntata per il discorso vaccini. Però secondo me, cioè, la cosa base da capire è che gli stati in realtà non esistono, sono enti astratti, hanno degli uomini al loro comando, che sono in carne ed ossa e su cui l'industria esercita pressioni notevoli. E io dico soltanto questo, però io adesso ho scritto l'ultimo saggio che mi sono occupato della situazione attuale, e quasi tutti i grandi luminari che vengono chiamati in televisione a quindi dirigere e orientare l'opinione pubblica sono persone, sono medici che hanno avuto o sono in corso rapporti con i produttori dei farmaci di cui loro vanno a predicare l'assoluta bontà. Ecco, è un discorso ovviamente che non può essere trattato così
No,
superficialmente per
no,
aspetti scottanti.
assolutamente, certo.
Sicuramente tiro addosso un sacco di polemiche, dico sì, perché questo poi è il periodo, la moda del Novax, no? Tutte le etichette del mondo. Adesso addirittura c'è stato l'ordine dei medici che ha detto che prenderà provvedimenti disciplinari contro tutti i medici che non che hanno detto qualcosa di contrario alla scienza, ma semplicemente che sono sfavorevoli al vaccino. Dico questo perché loro si arrogano il diritto, loro mi riferisco ai luminari che parlano in televisione, nei salotti, eccetera, si arrogano l'autorità di rappresentare la scienza. In realtà, la scienza è fatta da molte ricerche scientifiche che sono tra loro discordi e spesso prevalgono quelle finanziate dall'industria, anzi diciamo quasi sempre, ma quelle più attendibili sono quelle che non hanno conflitti di interessi fatte dall'università, dalla ricerca accademica indipendente. E se andiamo a scartabellare, esistono ricerche e come che sconsigliano cioè, l'uso del vaccino quando non assolutamente necessario. Vabbè, però mi fermo qui perché veramente sarebbe
No, va
impossibile
bene,
trattare.
certo Marco, noi naturalmente chiediamo a tutti quanti l'ascolto per poi successivamente ciascuno possa fare in proprio una riflessione. Quindi oggi ci siamo occupati di cibo, di alimentazione, di quello che siamo soliti mangiare, magari diamo un'occhiata alle etichette, ovviamente so. E immagino che non tutto quanto sia riportato nel modo consono, oppure se quello che viene riportato è chiaro e leggibile per tutti, quindi insomma immagino che anche qui ci siano delle piccole falle che uno dovrebbe cercare di gestire, perché laddove viene scritto frumento su la tabella degli ingredienti di un pacco di biscotti non c'è scritta l'origine di questo frumento, non c'è scritto come è stato coltivato e via così. Quindi, insomma, uno va anche un po', come dire, cercando cose che possano non danneggiarlo in modo sicuro, no? Cerca di trovare delle cose che più o meno siano consone per la propria
Sì. Il
salute.
consumatore consapevole È un personaggio fastidioso perché
Eh
entra nel
sì.
supermercato e legge le etichette, diciamo, compie questo atto di sfiducia contro l'industria, però
Esatto.
se è informato sa che conviene leggerle e per quel poco che ci dicono, insomma, orientare i nostri
Eh
acquisti.
sì, poi scusami, vuol dire anche entrare nel supermercato e starci tre quarti d'ora. Perché di ogni cosa che acquisti o che vorresti acquistare, vai a leggerti la lista dietro degli ingredienti e ti accorgi, perlomeno così è capitato a me, che di 10 cose che volevi prendere esci con due cose.
Sì, purtroppo è così, poi devi fare una selezione, quindi ti porta inevitabilmente a cambiare un po' abitudini, certi prodotti non li prendi più, preferisci altri, ci sono tante situazioni ingannevoli, cioè, per esempio nell'immaginario collettivo c'è uno degli inganni più frequenti è lo zucchero di canna, no? Allora noi andiamo nel bar, allora chi sta a dieta dice adesso io mi prendo la buzzina della canna da zucchero, così ha meno calorie, eccetera. In realtà quello è zucchero bianco glassato, cioè non è il vero zucchero di canna, che per essere quello vero cioè, deve essere il zucchero di canna integrale. E come si fa a vederlo a colpo d'occhio? Allora basta prendere una di quelle bustine, aprirla, metterla sopra un piattino e poi schiacciarla con il cucchiaio. E allora si vedrà che dall'interno, man mano che si sgretolano queste palline del zucchero di canna, esce fuori lo zucchero bianco, ritorna completamente bianco, perché è zucchero bianco appena glassato. Quindi, questo era per dire, no,
Mi
uno
verrebbe da
dei.
dire cui prodest, cioè a che giova fare tutta quanta questa cosa e non semplicemente dare alle cose che hanno un nome il giusto fine. Però gli interessi sono tanti, e i soldi pure, e quindi alla fine si ritorna sempre allo stesso giro.
Esatto, dietro tutto questo ci sono dei giri di soldi enormi, quindi chi ha gli occhi aperti, chi vede la società per come realmente è, deve capire che dove girano molti soldi ci sono anche molte pressioni e quindi è più facile che il consumatore venga facilmente ingannato.
Sì.
E, insomma, è comunque un argomento affascinante e complesso perché alla fine, se è vero che noi siamo ciò che mangiamo, quando poi vieni a conoscenza di tante cose, cambi stile di vita in un certo senso. Perché alcuni prodotti li eviti completamente. E per esempio, beh, io ero uno di quelli che da ragazzino beveva tantissimo Coca-Cola. E dopo che ho saputo quello che c'è dentro e quello che fa, insomma, non l'ho più consumato. Ovviamente, magari sono anche esagerazioni perché un bicchiere non ti fa assolutamente nulla, però a sapere quanta quantità di zucchero c'è dentro e l'effetto sui denti, infatti, io ero rimasto praticamente con lo smalto dei denti massacrato proprio perché bevevo, mi piaceva tanto questa la Coca-Cola. In America e in altri paesi dove se ne fa un consumo esponenziale, lì i problemi sono più gravi, cioè obesità,
Eh
diabetici,
sì.
insomma, vabbè, se vuoi ne riparleremo.
Assolutamente sì. Mi prenoto per un altro appuntamento per tornare a parlare di prodotti alimentari, le sostanze che mangiamo, tutto quanto quello che ci viene nascosto in maniera particolare e invece quello che si può trovare in etichetta che può essere mistificato, perché anche in questo caso, come dicevamo prima, insomma, ci sono delle cose che vengono comunque riportate, però poi bisognerebbe andare alla fonte e capire di che tipo di prodotti, si
Sì.
tratta, no? Di materie prime si tratta.
Un'ultima
Ecco.
cosa proprio al volo, come un po' lo zucchero di canna, cioè di
Sì.
quelle cose su cui ci cadiamo tutti, adesso un po' meno perché con tutto il coprifuoco eccetera si esce di meno, però quando nei drink troviamo la classica fetta di limone o d'arancia,
Sì.
bisogna fare attenzione perché anche tra le mie conoscenze, in molti se le mangiano, gli piace proprio mangiarsi lo spicchio di arancio e bisogna fare attenzione perché Non tutte le bucce sono commestibili, alcune sono impregnate in maniera massiccia di pesticidi e quindi fanno malissimo. E quando si compra la frutta, se ci si vuole fare dei cocktail, bisogna leggere in etichetta che ci sia scritto che la buccia è edibile. E solo in quel caso possiamo utilizzarla, altrimenti va assolutamente buttata.
Grazie di quest'ultimo piccolo consiglio che comunque credo che sia utilissimo per tutti perché insomma, voglio dire, usiamo comunemente per esempio gli agrumi oltre che la frutta e quindi giustamente vale la pena saperlo. Grazie a Marco Pizzuti per essere stato con me e ci ritroviamo alla prossima.
Grazie Beatrice e grazie a tutti.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.